Signore e signori, buonasera per una nuova, ennesima, fantastica puntata di Bla 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 Onda Rock On Air, qui dalle frequenze spettacolari di Radio Atlanta in Milano, dove invece ovviamente, come ogni venerdì si rispetti, 7 volte su 5, anzi 7 volte su 15, anzi sempre, piove. Io non so perché debba sempre iniziare a piovere quando mi dirigo verso Radio Atlanta. E quindi inforco la mia fantastica bicicletta, sviso tra le automobili improvvisamente impazzite, che camminano anche sui marciapiedi, e alla fine riesco ad arrivare e mi rendo conto che purtroppo la gomma posteriore è a terra. Infatti sembrava che stessi percorrendo il Tourmalet. Sono arrivato completamente sgonfio come la gomma, infatti vi sentite in condizioni abbastanza riprovevoli, e il qui presente Mauro Magnitosi dopo mi aiuterà, non già con la respirazione bocca a bocca o con il massaggio alle gambe, ma con una gonfiatina alla simpaticissima gomma posteriore che mi ha provocato non pochi problemi. Qualche problema anche per Marco Bercella, che stavolta non è qui. Come spesso accade ormai in questi ultimi mesi, è stato ingabbiato in una riunione aziendale. Adesso non diremo assolutamente qual è l'azienda per cui lavora, perché sennò naturalmente arriverebbero improperi e calunnie nei loro confronti, e non vogliamo assolutamente rovinare l'esistenza del nostro amato Marco, che comunque è con noi con lo spirito, con il cuore, e basta, perché il resto non c'è. Nonostante la forma fisica che dovrà essere recuperata necessariamente nel prossimo quarto d'ora, si spera, oggi abbiamo una puntata completamente dedicata a una materia che invece fa dell'energia il suo credo, la sua filosofia, il suo approccio alla musica. E stiamo parlando del famigerato, famosissimo, sempre verde e rispettatissimo nonostante il trascorrere delle stagioni e delle mode, power pop. Il power pop che prende naturalmente inizio dai Beatles, dal Mercy Beat, dagli Small Faces, dagli Hollies, e a un certo punto deflagra, anche se in maniera prima sotterranea e poi via via più mainstream, negli anni 70. E qual è lo spunto principale? Lo spunto principale arriva dal nuovo album, l'ennesimo album degli Weezer, di Rivers Cuomo, che è un personaggio particolare del mondo alternativo americano, che si è fatto celeberrimo, come molti, insieme a lui negli anni 90. Nel 1994 i Weezer pubblicano un album, ma soprattutto un singolo che si intitola Buddy Holly. Buddy Holly è una canzone che naturalmente riecheggia il grandissimo rock and roller primigenio degli anni 50, lo scomparso Buddy Holly, idolo assoluto, per esempio, faccio un nome tra i tanti, di Paul McCartney, che ha riversato una quantità ingente del suo patrimonio smisurato nell'acquisto dei diritti delle canzoni di Buddy Holly a suo tempo. E questo video è molto particolare, lo potete ritrovare, chi se lo ricorda, anche perché è rimasto storico, vede i Weezer in tenuta Happy Days, sono dentro proprio il loro una puntata di Happy Days, naturalmente con un sacco di effetti speciali che ci mostrano Fonzi, Ricky Cunningham, Pozzi, Ralph e tutti quanti nella loro giovinezza, ma in realtà non sono là, e viene allestito un set e loro suonano come band all'interno del locale famoso di Alfred. I Weezer da quel momento in poi diventano famosissimi. È un periodo, quello del 93-94, che in pieno alternative sound, che è diventato mainstream, è diventato celeberrimo, vede anche la rinascita di un certo tipo di punk pop. Vi ricordate il campo da basket dove i Green Day divennero improvvisamente famosissimi, Basket Case, un successo mega galattico? Ecco, nello stesso periodo diventano famosissimi anche i Weezer, che sono tornati in questi giorni con un album che avevano più volte annunciato. È un album dedicato ai Van Halen. E uno dice: adesso si sono messi a fare Van Halen? No, alla fine ci sono effettivamente dei riferimenti a un certo tipo di hard rock melodico Van Haleniano degli anni 80, però alla fine rimane sempre la tipica poetica power pop di Rivers Cuomo. È chiaro che ci sono tutti questi effetti speciali, questi, queste caricature di assoli hard rock heavy del periodo, però poi alla fine la materia è quella, ovvero sia queste strofe così incisive e poi queste aperture melodiche che hanno fatto la storia degli Weezer e di tutta la storia del power pop. È quella che andremo a sviscerare o comunque a curiosare nel corso della serata. Questo da Van Weezer, perché naturalmente il disco dei Weezer si chiama Van Weezer, è Sheila Can Do It, Weezer.
Problem with that. She is my other, a sister to a brother. And look at the thing that she's done. She looks like she's having fun. And I don't see the problem with that. She looks like she's having fun.
Ovviamente i Weezer che tornano e naturalmente hanno anche un discreto successo. Trovate la recensione naturalmente su Onda Rock ed è una recensione comunque positiva. Poi ci si aspetta sempre il commento cattivo, malevolo da parte del fan, del critico, del passante che dice ancora qui, e invece grande rispetto. Se Rivers fa bene a continuare, finché se la sente è giusto che lo faccia, perché è anche sempre molto riconoscibile. In quell'anno, in quei periodi, in quell'epoca che sembra così vicina ma in realtà è veramente lontanissimo ormai, perché stanno ormai per passare 30 anni e tutto iniziò, ebbe inizio nel 1991 quando improvvisamente i REM divennero famosissimi e quindi l'alternative rock incominciò a decollare. Non tutti se ne accorsero subito. Poi nell'autunno del 1991 esplosero i Nirvana. Ecco, l'album dei Nirvana, Nevermind, al di là poi di tutto quello che sta dietro, della ribellione, dell'anticonformismo, della figura di Kurt Cobain che diventa un santone suo malgrado e poi una vittima, un martire e via dicendo, è un perfetto esempio di album power pop. Sì, la gente dice, ma come? È rock, è hard, è punk. Sì, però dietro c'è la maestria di un personaggio che ha avuto dalla sorte, dalla natura, dalla fortuna, da quello che volete voi, questa voce molto melodica e questa capacità di scrivere strofe, ritornelli che si infilano subito e non se ne vanno mai più. Ecco, quello è veramente un grandissimo esempio di power pop, dal quale poi lo stesso Kurt Cobain, visto il mega successo, 30 milioni di copie, magari anche di più, quasi rifuggì, quasi si vergognò. E quindi alla fine tirò fuori quel in utero che era molto più intransigente, anche se non poteva nascondere la sua capacità melodica. Dietro le pelli, nel 1990, dietro le pelli di Nirvana, venne assoldato un ragazzino smilzo, magro, ma dalla tecnica furibonda alla batteria. Era il giovane David Grohl, astro nascente, fan prodige della musica, della percussione americana prestata al punk, e venne appunto cooptato da Kurt Cobain e Novoselic. Entrò appunto in studio di registrazione con i Nirvana prodotti da Butch Vig, e quando però i Nirvana si dissolsero per quel colpo di fucile inferto a se stesso da parte di Kurt Cobain, David Grohl si ritrovò un po' sul chi va là. Se Chris Novoselic non aveva grande spinta creativa, David Grohl invece, senza che nessuno quasi lo sapesse, se non naturalmente i suoi amici, cominciò a mettere insieme una serie di canzoni, fece una serie di demo e cominciò a partecipare a un po' di progetti, però stava per mettere su un gruppo, e quel gruppo erano i Foo Fighters. Ecco, i Foo Fighters sono non già la logica prosecuzione, in parte sì, di Nirvana, ma sono la nuova esplosione del power pop, il primo album, e poi questo The Color and the Shape del 97 che li fa diventare veramente famosi. Poi la crisi che si sarebbe rimarginata nei primi anni del 2000, però The Color and the Shape, con le sue canzoni, con i suoi video, come accadeva anche con il primo album, fanno breccia in una generazione orfana di Kurt Cobain e vogliosa di altre canzoni su di giri, diciamo così. E poi la figura di David Grohl, che si accompagna anche a Pat Smear, che fu anche braccio quasi destro di Kurt Cobain nell'ultimo periodo dei Nirvana. È un gruppo particolare quello dei Foo Fighters, soprattutto l'immagine di Grohl, la sua guasconeria, la sua capacità di tirarsi fuori dalla cassa e dai rullanti e mettersi di fronte al microfono con una chitarra e diventare il frontman ed essere subito credibile, subito riconoscibile, con una bella voce pop. E questo è uno dei suoi manifesti, un manifesto del power pop, Everlong the Foo Fighters. David Grohl e i Foo Fighters, che ovviamente ci sono sempre, hanno poi travalicato le varie generazioni, le varie epoche, e continuano comunque a fare il loro, sempre con un discreto seguito, nonostante oggi come oggi non si possano fare i concerti e quindi non ci sia non si possa veramente capire come stia andando il mondo del cosiddetto rock, in un momento in cui il rock, ma tanto torna poi, perché le cose tornano, nel momento in cui il rock probabilmente sta un po' tirando il fiato, immerso tra e sommerso da un sacco di altre mode, tra trap, rap, i nuovi rimandi hip hop e via discorrendo. Nel 1978, improvvisamente, tra i vari gruppi che si dicevano fossero influenzati dall'art rock britannico e in special modo da Brian Ferry e dai Roxy Music, esplodono improvvisamente i Cars di Rick Ocasek e di Ben Orr, che da quel momento in poi scriveranno una lunga teoria di brani power pop, ma che poi diventeranno anche qualcos'altro, perché ci saranno le commistioni synth, new wave, e poi alla fine il grandissimo exploit del 1984 di Herbie City, e poi la fine. Rick Ocasek, naturalmente, con la sua faccia da pippo, è un inspiegabile sex symbol dell'epoca, ricordiamo anche sposato con la supermodella bellissima degli anni 80 Polina Porizhnikova, diventerà anche un nome tutelare dell'alternative rock americano, addirittura produrrà il secondo album degli oltranzissimi Suicide di Alan Vega e di Martin Rev. Andate a recuperarlo quel secondo album, perché dopo un debutto veramente difficile ma assolutamente fondamentale per la storia della musica popolare, e il secondo, grazie appunto al tocco dorato di Rick Ocasek, cercava di aprire strade pop ai Suicide, che erano assolutamente appropriate nonostante quello che pensassero i critici e il primo pubblico adorante. I Cars però nel 78 pubblicano quello che poi alla fin fine, se andate a guardare le classifiche, le chart, le graduatorie, i numeri di Billboard, è quello più venduto, una roba quasi 10 milioni di copie solo in America di questo album omonimo. Ricordo quando da piccolino mi sedevo in salotto o il mio o di qualche amico e ci guardavamo tutti quanti insieme le puntate di Mork e Mindy, un telefilm che andava per la maggiore tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Lui, Mork, era naturalmente il grandissimo Robin Williams, che al tempo era esordiente. Robin Williams andava a salutare ogni mattina il padre di Mindy, che era la ragazza che lo ospitava, che poi si sarebbe innamorato di questo extraterrestre stralunato. Ecco, il padre di Mindy aveva un negozio di dischi e sempre in evidenza c'erano gli album dei Cars. Ovviamente io nel 79-80 non me ne potevo accorgere, però poi me ne sono reso conto. Ecco, quelli sono gli album dei Cars. E questa è Don't Just Stop. Sono i Cars e il power pop ai suoi massimi. We'll be right back. Big in Japan, Big in Japan. Sì, è perché questo famoso detto di gente che diventa famosa in Giappone, da là poi ha quasi il ponte necessario per deflagrare ovunque, è successo, succede anche adesso probabilmente, ma un tempo era una cosa quasi normale, chissà perché. Si dice che i giapponesi siano sempre pronti a entusiasmarsi, ma a tal punto da far entrare determinati protagonisti, band, gruppi, cantautori, personaggi del mondo della musica, talmente dentro i loro cuori da farne veramente un'ossessione. I giapponesi sono degli ossessivi, bisogna dirlo, e divennero appunto ossessionati per primi da questo gruppo, i Cheap Trick. I Cheap Trick sono veramente l'epitome, l'apoteosi del power pop. Esordiscono nel 1976, loro vengono dall'Illinois, sono Robin Zander e soprattutto il chitarrista stravagante Rick Nielsen, poi il bassista Tom Peterson e il batterista Bunny Carlos. Nel 1977 pubblicano In Color e là diventano famosi. Ma la cosa strana è che pubblicano un album at Budokan, che è un palazzetto dello sport, il Madison Square Garden, diciamo così, di Tokyo, e questo album li fa diventare celeberrimi anche in America, dove vendono un bel po' di milioni di copie, non in una maniera eccessiva. Sono un gruppo particolare, al punto che sono talmente simpatici, stravaganti, che ebbero anche un discreto riscontro mediatico nel nostro paese all'inizio degli anni 80. Poi piano piano la cosa finì con l'avvento di MTV, di personaggi esteticamente più consoni, più appropriati a quegli anni 80. Ma nell'88, ad esempio, ritornarono al numero uno con un brano, In Flame. Quindi Cheap Trick alla fine ci sono sempre in qualche modo, ritornano, forse sì, forse no. Però l'apice, non solo loro, ma anche di un certo tipo di power pop, si ha sul finire degli anni 70. Cheap Trick, guarda caso, sono uno dei gruppi preferiti di Kurt Cobain, anzi erano uno dei gruppi preferiti di Kurt Cobain. E allora andiamo ad ascoltare questo loro esempio di power pop, proprio da In Color del 77, questa Hello There, Cheap Trick. Velocissimo. Il power pop ha anche una caratteristica: non è sicuramente una musica attinente agli amanti del progressive rock. Insomma, se c'è un esempio di power pop che diventa veramente famoso, ma veramente famoso anche nell'entroterra del più incredibile paesino italiano o delle Hawaii, di tutto quello che volete, sono i Neck. Ve li ricordate? Mae Sharona è diventato un evergreen, un classico, un qualcosa che tutti conoscono, che tutti ballano, che tutti cantano sotto la doccia e anche asciugandosi, a distanza di 42 anni. Perché Mae Sharona usciva nel 1979 insieme a Get Neck, l'album di debutto di questo gruppo, che sembrava riecheggiare, omaggiare, imitare i Beatles, sia sin dalla copertina, dall'iconografia, da quello, dal modo di vestirsi, di atteggiarsi. Però c'era anche qualcosa degli Who. Era insomma l'ennesimo tributo a un certo tipo di musica britannica effervescente. Però c'era anche la New Wave che nasceva in quel momento, e quindi i critici si videro un po' spaesati e dissero: questi sono dei finti New Waver. Me li ricordo, Red Ronnie, il principale giornalista New Wave italiano dell'epoca, diceva: basta con questi NEC, questa è una furbata, una sciocchezza. In realtà l'album è pieno di canzoni clamorose ed ebbe un successo stratosferico. Il singolo naturalmente ha venduto 10 milioni di copie, e poi molto velocemente il gruppo entrò in disuso, si dissolse. Ricordo un'intervista a Don Was, grande produttore, che disse: sto lavorando al nuovo album dei NEC, sarà un successo pazzesco. Era il 1991, non lo comprò nessuno. Oggi NEC non esistono più, il leader purtroppo è scomparso. Naturalmente noi non possiamo mandare in onda per l'ennesima volta My Sharona, che è stata riletta da chiunque in versione jazz rock, prog, punk, hard, heavy, qualsiasi cosa. È una canzone, una fuga, un inno. È una bellissima canzone. E invece noi cosa facciamo? Tiriamo fuori il retro di quel magico 45 giri. Questo è Let Me Out e questi sono i NEC. Tutti cercavano di copiare i NEC in quel periodo, era quasi una sfida, un modo di sfondare improvvisamente, cercare proprio una linea comune, e ce la fecero non pochi. Durò poco naturalmente, perché stava emergendo il British Sound, New Romantic, New Wave, Synth Pop, però ci fu veramente quel periodo a cavallo tra gli anni 70 e gli 80 che oltre ai NEC vide ad esempio questi Romantics, un gruppo americano spesso messo a cavallo tra power pop e new wave. Ma in realtà new wave, che new wave? Probabilmente per il nome, probabilmente per certo tipo di vestiti roxy musicani. Sono di Detroit, Michigan, Stati Uniti. Perché si chiamano Romantics? Perché si formarono al ballo di San Valentino nel 1977, quindi giustamente erano un gruppo romantico, influenzati da certo rock and roll americano degli anni 50, MC5, Stooges, Bob Seger, ma anche la Motown, R&B e il garage rock e naturalmente la sempre verde British Invasion, prima maniera degli anni 60. I Romantics raggiunsero un certo tipo di popolarità negli Stati Uniti, ma anche in Germania, in Canada, in Australia, grazie ai loro spettacoli, grazie alle loro canzoni effervescenti, grazie al loro look, grazie al pop zuccheroso, appiccicoso, bubblegum. C'erano naturalmente grandi fonti ispirative come quelle di Temptation, dei Four Tops, ebbero un discreto successo. Oggi non se li ricorda quasi nessuno, però alla fin fine ci sono, e questo dal loro album di debutto, che anche in questo caso vi consiglio di riascoltare per delle serate, ma anche dei pomeriggi primaverili estivi di grande grande energia. Questa canzone si intitola When I Look In Your Eyes, Romantics. Se poi invece il power pop diventa materia femminile? Nel 1981 un gruppo di ragazzacce e ragazzine diventa improvvisamente materia di studio e di fanatismo in America. Negli Stati Uniti, che stanno scoprendo la video music, negli Stati Uniti che sono dubbiosi tra la fine della disco music e il ritorno di un certo tipo di rock e appunto il quell'emergente pop British sound nuovo di zecca, sintetico, che sta per esplodere. E in quel momento arrivano le Go-Go's, che pubblicano un album che diventa il secondo disco più venduto in America nel 1981. Ne, scusate, nel 1982. E nel 1981 ci sono ben altri album che ebbero un successo, un riscontro milionario. Ricordiamoci, non ve lo dico neanche, andate a riscoprire questo titolo, High Infidelity. Chiudiamo la parentesi. Nel 1982 invece Beauty and Stub delle Go Go's diventa un caso pazzesco, e la front woman, la front girl è questa ragazza qua di cui ho beccato subito un 45 giri. Non sembra neanche lei, perché all'inizio, nei primi video, Belinda Carlisle appare una ragazza cicciottina, quasi sbarazzina, sicuramente intraprendente, però un po' goffa. Le sue amiche suonano alla grandissima. Per esempio c'è una batterista che pesta e sembra piuttosto competente, Gina Shock. Le Go-Go's bissano poi con Vacation nel 1982 e poi andranno a sciogliersi nel 1984, almeno nella loro prima fase della carriera. Quando Belinda torna nel 1986, adesso Mauro ve la farà vedere, torna con questo singolo, si intitola Made About You, e improvvisamente, lasciati da parte alcol e droga, è diventata bellissima. Bellissima. Made About You, andate a riscoprire anche il videoclip in bianco e nero, dove fa anche un cameo con tanto di assolo di chitarra l'allora famosissimo chitarrista che stava fuoriuscendo dai Duran Duran, Andy Taylor. La carriera poi di Belinda Carlisle proseguirà soprattutto nel 1987-88 con Heaven's in a Place on Earth, che tra l'altro è una sorta di plagio di forse You Give Love a Bad Name o Living on a Prayer di Bon Jovi, o tutte e due insieme. Non so chi abbia pagato, poi ci fu comunque un processo. Ma le Go-Go's rimangono uno dei più grandi esempi di power pop a fare breccia in maniera proprio massiccia nelle classifiche e nei cuori dei fan, al punto che ci sono ancora dei colleghi che oggi, a quasi 40 anni di distanza, anzi a 40 anni di distanza, perché l'album uscirà nel novembre del 1981, dicono che quello è uno dei più grandi dischi degli anni 80, e non solo. E infatti poi nelle retrospettive che si fecero e che si continuano a fare, questo album è sempre nelle prime posizioni. Beauty and the Beat, quindi We Got the Beat, e questo è il singolo che li lanciò. C'è Daniele che mi chiede: sì, però tu non puoi gettare l'amo. Qual è quel disco che ha venduto milioni di copie, che si è issata al numero uno delle classifiche americane nel 1981? Qual è? Perché non ho capito il titolo. Si intitola High Infidelity. E il gruppo è quello dei Rio Speedwagon. Se voi andate a ascoltare High Infidelity, rimanete spiazzati, al di là poi dei fan e di quelli che comunque vogliono recuperare, che sentono un certo fuoco e che vogliono ricordare i bei tempi. Il disco è veramente un mortorio, proprio molle. Eppure quel disco dei Rio Speedwagon, che nascevano da connotati hard rock, divenne nella sua proposta mielosa il più grande successo in America del 1981. Ma nell'82 c'erano le Go-Go's, ma prima delle Go-Go's c'era un gruppo terrificante, ovvero sia la versione pop del progressive inglese, ossia gli Asia. Vi ricordate gli Asia? Se li ricorda anche Mauro, una canzone e un disco che vendettero miliardi di copie, non si sa ancora come, perché anche in quel caso, se andate ad ascoltare quei solchi, rimanete un po' spiazzati. Succede un gruppo che divenne un caso e che è ancora un caso, anzi è di famiglia, perché era nato per scioccare, per spaventare, e io personalmente ero terrorizzato dalla loro immagine, dalla lingua del loro bassista, da quelle maschere terrificanti. E invece era un gruppo che fece un grande scalpore e creò una grande fan base tra i bambini americani e poi europei e poi di tutto il mondo, al punto che i Kiss ancora oggi sono una grandissima istituzione. Abbiamo già raccontato di quando io e Marco, tanti anni fa, ormai 17, in un albergo vicino alla stazione centrale di Milano, incontrammo in una notte buia e tempestosa Gene Simmons, proprio lui, il linguone più famoso del mondo rock, che naturalmente ci coricò di aneddoti, di sciocchezze, ma anche di grandi sottigliezze, soprattutto dal punto di vista finanziario. Andate a recuperare le svariate puntate, troverete appunto non pochi aneddoti di quella fantastica serata che conducemmo, tra l'altro, all'interno di una stanza segreta. Nessuno doveva sapere niente, perché nelle foreste di Milano, nei giardini, si trovavano nascosti i fan dei Kiss, pronti a intervenire ad abbracciare il loro idolo. I Kiss, che sono considerati uno degli esempi più fosforescenti dell'hard rock and heavy, grazie soprattutto ai primi scritti che fece su di loro Lester Banks, sono in realtà uno dei grandi, grandi esempi di power pop americano, ma non solo all'inizio, che poi è il periodo che andremo ad ascoltare, ma anche dopo. Pensate a I Was Made for Loving You Baby, sono sempre canzoni super pop con strofa, ritornello e agganci pazzeschi. E questo naturalmente si sentì in Dynasty del 79, ma soprattutto in Destroyer, l'album della consacrazione del 76, con la produzione intelligentissima di Bob Ezrin, e soprattutto anche in quei live assurdi, veramente scatenati, ma super super pieni di inni da cantare in coro. All'inizio, soprattutto nei primi 2-3 album, e in quello che andremo ad ascoltare adesso, che è Overdone Hell del 74, c'è tutto il power pop che piaceva a due grandi autori, ossia ai due leader, Postale e Gene Simmons. Postale ebbe a dire: datemi gli Small Faces, datemi gli Hollies e datemi i Big Star. Li mescoliamo e ci siamo noi, i Kiss. E questa è Got to Choose, Kiss. We'll be right back.
accadde oggi.
C'è un personaggio della musica inglese che di pop e di scrittura di canzoni la sa veramente lunghissima, al punto che ha pubblicato anche un libro dove spiega per filo e per segno tutti i connotati, le caratteristiche dei suoi maggiori successi. Successi tra virgolette, perché Andy Partridge e i suoi XTC sono l'esempio concreto, perfetto, della musica pop di grande classe, eppure non hanno mai avuto un grandissimo riscontro di pubblico. Sarà per il fatto che a un certo punto Partridge ha deciso di non esibirsi più dal vivo, si spaventava di fronte al pubblico, e nel 1982, quando la British Second British Invasion stava per esplodere in ogni dove, con naturalmente la possibilità di andare in America a suonare e diventare veramente celeberrimi con il contorno di videoclip perfetti, non lo fece, e gli XTC si inabissarono in una situazione da cult band che ebbe anche qualche picco, soprattutto dal punto di vista statunitense, con gruppi, con dischi riecheggianti fortemente l'esperienza dei Beatles, di cui gli XTC sono sempre stati grandi ammiratori e devoti. Rispetto ai Beatles, gli XTC non ebbero assolutamente o quasi alcun riscontro. Nel 2000 pubblicarono il loro 14° album, era il 23 maggio ed era anche l'ultimo, Wasp Star, Apple Venus Volume 2, che riprendeva, come il Volume 1 pubblicato 2 anni prima, delle registrazioni della prima metà degli anni 90, ed è effettivamente l'esempio perfetto di power pop. Loro hanno fatto di tutto alla fine, sono soprattutto riconoscibilissimi come XT Sound, sono i progenitori probabilmente di un certo tipo di Brit pop che sarebbe divenuto famoso negli anni 90. Però questo disco effettivamente ha all'interno non poche gemme di power pop, e noi andiamo ad ascoltarne proprio una. Era quindi il 23 maggio del 2000 e questi sono gli XTC con Stupidly Happy. C'è Andrea che mi chiede, ma lo mettete Elvis Costello? Stupid Happy, Get Happy, ve lo ricordate? Ma non solo Elvis Costello, ma anche gli Squeeze nel periodo erano piuttosto power pop. Però sicuramente i primi due album di Elvis Costello sono da segnalare nella cerchia, assolutamente non ristretta del power pop. No, non lo mettiamo Costello, però è giusto segnalarlo. Però adesso è ora di parlare del gruppo che ha veramente dato il là, o comunque è divenuto l'immagine stessa del power pop. Da poco abbiamo fatto una puntata sui perdenti, su quelli che non ce l'hanno fatta, sugli sfortunati. Ogni tanto ritornano, è giusto che sia così. Non ce l'hanno fatta, ricordiamo noi e cerchiamo di portarli su in maniera anche postuma, e sicuramente postumo è il termine esatto per parlare dei Big Star. I Big Star, grandissimo, grandissimo gruppo di Memphis, a un certo punto esordirono nel 1972 con un album che quasi ironicamente si augurava il numero uno, Number One Album. Era un disco che la critica definì miracoloso, uno dei più grandi esempi di moderno ma allo stesso tempo antico rock and roll, un qualcosa che poteva veramente far impazzire tutti quanti, anche perché dietro i Big Star c'era Alex Chilton, nato a Memphis nel 28 dicembre e morto purtroppo a New Orleans 11 anni fa. È stato uno dei più grandi cantanti e autori di musica pop americana, e sembrava che dovesse diventare una cosa, un idolo supremo, perché ce l'aveva fatta con i Box Tops negli anni 60. Sul fine degli anni 60 aveva costruito una serie di canzoni, di traiettorie popolari, e aveva sfondato con una canzone che si intitola The Leather, e quindi tutto era apparecchiato per farlo diventare l'idolo supremo. Invece i Big Star ebbero una sfortuna pazzesca. Si legarono alla casa discografica che probabilmente di rock and roll non poteva sapere niente, o quasi, la Stax, che cercava di competere con la Motown, R&B, soul, queste musiche così ritmate, così nere, e non riuscirono a capire come far funzionare i Big Star. Così il disco non fu distribuito bene, non fu promosso bene, nonostante la critica prona, impazzita, commossa, i giornali che davano voti altisonanti. Ci provarono nel 73 con un secondo album, ma non ebbe assolutamente nessun riscontro. Provarono a registrare un terzo, ma non ce la fecero, anzi ce la fecero, ma si sciolsero prima. Il terzo parto fu poi rilasciato solo nel 1978. Da là iniziò una carriera solista naturalmente sfortunata di Alex Chilton, che divenne l'idolo di tutti i musicisti alternativi americani, quelli che poi non ce la facevano lo stesso come lui, ma poi anche quelli che ce la fecero e divennero celeberrimi come il citatissimo Kurt Cobain. E allora i Big Star, dai Big Star, da questo debutto bellissimo ancora oggi, e cerchiamo di recuperarlo, perché neanche le ristampe sono riuscite a farlo diventare platino. È una cosa abbastanza strana, come un gatto nero che continua a attraversare la strada. Andiamo ad ascoltare questa Feel. Atlanta, bla bla bla, on the rock on air qui con Davide e l'immancabile, meno male, Mauro alla regia. Ricordiamo il nostro gruppo, la nostra pagina, iscrivetevi, like, commentate, diteci anche post, pre, quando volete. Intanto salutiamo Laura che mi dice bel tenebroso, ma dove, grazie Laura. Poi Giuseppe, Carlo, Massimo, Davide e via discorrendo. Abbiamo sentito la grandissima voce di Chilton, il grandissimo gruppo che erano i Big Star, niente, non ebbero alcun riscontro, ma nello stesso periodo, il 1972, vedeva a Cleveland, Ohio, un altro gruppo di power pop, i Raspberries. Raspberries sembra quasi un omaggio anche questo ai Beatles in qualche modo, e infatti Raspberries da Cleveland si rifacevano moltissimo a un certo tipo di musica britannica per confezionare il loro power pop, che però venne visto troppo troppo zuccheroso. Infatti la stampa additò il gruppo come esempio non particolarmente apprezzabile di musica teeny pop, cioè musica per teenager, e quindi da quattro soldi. Oggi invece l'analisi postuma dopo 50.000 anni è molto più positiva. Melodie squisitamente artigianali, armonie dolorose eppure così splendide. Lo zucchero è chiaramente fondamentale in questa situazione, però Raspberries si facevano valere soprattutto pare dal vivo, però anche dal punto di vista discografico erano comunque e sono comunque menzionabili. E allora da questo album di debutto omonimo andiamo ad ascoltare Get Moving. Raspberries, ennesimo buon successo, anche se naturalmente è finito decisamente nel dimenticatoio di questa trame power pop che stiamo cercando di riscoprire in questa puntata particolare. C'è un gruppo che, ad esempio, quando è esploso Pitchfork Media, ovvero sia il magazine americano degli anni del XXI secolo, è stato subito portato alle stelle. Non se li ricordava nessuno, però invece sono un gruppo decisamente importante per le sorti dell'alternative pop rock americano degli anni 80 e anche 90. E quindi parliamo anche di Bangles, dei Ram, un certo tipo di pop che si rifà ovviamente agli anni 70, ma innerva tutto quanto con la tradizione un po' più americana, per rendere comunque la musica più caratteristica, più al passo con i tempi. Poi è chiaro che in un'epoca dominata da sintetizzatori e da batterie elettroniche, questa musica era vista quasi come un'ancora di salvezza, però era anche un po' in disparte, e sarebbe esplosa grazie all'esposizione delle radio college statunitensi, per poi diventare ovviamente mainstream negli anni 90. Stiamo parlando dei EDBs, DBs. Un gruppo rock, appunto, che i cui membri, ricordiamo, sono Peter Ensemble, Chris Tamsey, Will Rigby e Gene Holder. Esordiscono nel 1978 e pensate che nel 2012, 25 anni dopo, i The Bees sono tornati in studio e hanno fatto un altro album. Quindi effettivamente c'è un certo tipo di pubblico. Il loro album, però, che li rese celeberrimi e che naturalmente li rese celeberrimi in maniera molto alternativa, molto nascosta, ma che divenne un esempio di moderno power pop con Jingle Jangle, chitarre anni 60 riadattate agli anni 80, e questo Stands for Decibels, dal quale andiamo ad ascoltare Black and White. Avete sentito comunque i rimandi a un certo tipo di traiettorie alla Ram, Peter Buck, Michael Stipe, e infatti stiamo per parlare dei Ram, dopo una serie di dischi 1, 2, 3, 4, a un certo punto nel 1987 trovarono una formula per cui non vergognarsi, di cui non vergognarsi, una formula power pop, e pubblicarono Document. Document sul quale non pochi fan storsero la bocca, non si sa perché, anche qualche critico, me lo ricordo in diretta, io non conoscevo i REM, però leggevo le pagine dei giornali che appunto dicevano è un po' un disco di passaggio, in realtà è un disco fondamentale per la storia dei REM, perché Michael Stipe incomincia a cantare in maniera comprensibile, non come accadrà a partire dal 1991, però incomincia ad essere intelligibile, e così anche la musica diventa ancora più effervescente, ancora più diretta. Possono esserci anche degli hit single in Document, che li porta per la prima volta nella top 10 americana e a vendere 1 milione di copie. Loro addirittura ne aspettavano 500.000, speriamo di venderne 500.000, se poi diventa un qualcosa di più siamo ben contenti. Non erano consci ancora probabilmente del loro potenziale commerciale, che sarebbe scoppiato definitivamente 5 anni dopo. Però Document è un album veramente fondamentale, ricordiamo The One I Love, il primo singolo che veniva cantato fino alla fine nella carriera dei REM, che si è interrotta una decina di anni fa. Oppure anche Is the End of the World, che poi è stata rifatta purtroppo in italiano anche da Ligabue. Questa però è Strange, e con Document i REM diventano un gruppo di successo. Con Document erano proprio in rampa di lancio, si sente lontano un miglio, si sentiva lontano un miglio che c'era ancora poco per spiccare il volo e per diventare una band multimilionaria, e comunque sempre rispettata fino alla fine. Questo è una cosa molto importante, cosa che non accade ai Replacements di Paul Westerberg da Minneapolis. Non perché il rispetto non sia mai mancato, ma perché il successo non gli ha quasi mai arriso. È un gruppo, quello dei Replacements, veramente, veramente importante nella storia dell'alternative pop rock americano. Preso a esempio da musicisti, da... da personaggi che gravitano nel mondo pop rock, eppure non c'è mai stato un grande appeal con le classifiche. Lady B, ecco un album, un altro album che si intitola Lady B, è un rischio effettivamente chiamare un proprio disco come quello, come uno dei Beatles più famosi. Quale album dei Beatles non è stato famoso? Ecco, e quindi è veramente un rischio senza paracadute quello corso da Paul Westerberg, che però non ebbe un grande riscontro nonostante tutto. A posteriori ovviamente Lady B è considerato un disco epocale. Quello che arrivò dopo Tim è invece l'omaggio proprio di Paul a tutto il cosiddetto power pop. Si intitola Team, e stilisticamente l'album mostra proprio tutte le influenze del signor Paul, quindi dai Big Star proprio, con All My Life che andremo ad ascoltare. Poi abbiamo anche Roy Orbison con Kiss Me on the Boss. La canzone Can't Hardly Wait fu registrata originariamente per Tim, ma poi fu data ad altri artisti per cercare proprio una via di successo differente. Niente da fare. Ci fu anche un grandissimo video che è rimasto piuttosto famoso, anche se oggi magari è dimenticato. Anche in questo caso vi invito ad andare a correre su YouTube. Si intitola Bastards of Young, e nel 1985 utilizzare come videoclip l'immagine costante di un autoparlante che fa rimbombare la canzone Bastards of Young, e poi alla fine di tutto arriva uno e prende a calci l'autoparlante, fu veramente una sfida che ovviamente non pagò. E allora andiamo ad ascoltare i Replacements in versione power pop. Questa è All My Life.
Yeah.
Westerberg, che comunque rimane sempre un personaggio fondamentale per le sorti del rock americano e non solo. Bellingham, sapete dove è Bellingham? Washington DC, ebbene sì, una frazioncina di Washington DC dal quale provengono i Posies. Posies è un gruppo power pop americano nato nel 1987, fondato da John Howard e Ken Stringenfellow. I Posies debuttano nel 1988 mettendo le mani avanti. L'album si intitola Failure, ecco così. E invece ha un buon riscontro al punto che David Geffen, che è sempre là con le orecchie puntate, cerca di accalappiare personaggi alternativi che possono diventare delle star. Ci è riuscito un paio d'anni prima con i Guns N' Roses, che sono diventati leggermente famosi. Non riuscirà la stessa magia con i Posies, che però sono talmente simpatici e si rifanno, oltre agli Asker Du, anche ai citati Elvis Costello, XTC e Squeeze. Sono questi gli idoli dei Posies. Sono talmente simpatici che nel 1990 pubblicano un singolo che si intitola Golden Blunders, che sembra una sorta di parodia di Golden Slumbers dei Beatles di Abbey Road. La cosa riesce talmente bene che entrano nella top 20 della classifica americana e Ringo Starr, nell'album del 1992 Time Takes Time, ne farà addirittura una cover, una cosa veramente simpaticissima. E allora da parte di questi Posies andiamo ad ascoltare, da Failure, il loro debutto, Believe in Something Other Than Yourself.
If you allow me to, remember the time right before you became something too despicable to even name. I can relate, I went through that stage too, and I hope you're still around when you're 22, cause nothing really matters but yourself. Nothing really matters but yourself. Simple words might often miss the point, but hit you words you better not ignore. To be stranded, man, cause nothing really matters but yourself. Nothing really matters but yourself. Give another person just a happy chance to express himself. It's easy to believe, but even something else. Something other than yourself. You wrote a letter, but I knew better. You can clearly see just what the effect is. Will you ever be together? Oh, enough to tell me why does this have to happen to anyone? Nothing really matters. Nothing really matters but yourself. Give another person just a happy chance to express himself. It's easy to believe. Simple words are often misconstrued, but occasionally somebody's worth listening to. I stated my case, to my place, but there will come a day when black marks won't erase, cause nothing really matters but your
Poses, Poses, guardate, come potevano non avere successo i Poses? E infatti non hanno avuto successo, però alla fin fine continuano. E nel 2019 il loro leader ha detto: stiamo per tornare. Poi è successo quello che è successo, qualche ritardino. Dopo le Go-Go's, il gruppo femminile più famoso, naturalmente, sono state le Bengals. Ve le ricordate le Bengals? Un grandissimo gruppo, probabilmente anche più importante delle stesse Go-Go's. Furono talmente efficaci da farsi notare dal principe di Minneapolis, che costruì per loro quella Manic Monday che aveva qualche somiglianza con 1999, e poi si apriva un ritornello super power pop riecheggiante gli anni 60. Fu l'inizio del grande successo di Susanna Hoffs e amiche, che però avevano esordito nel 1984 e comunque esistevano già da qualche anno e furoreggiavano nei club più alternativi, esteticamente apprezzabili e bravissime nel costruire grandi canzoni. Purtroppo la loro parabola durò pochino, perché poi alla fin fine, ricordiamo, nel 1989 un album super power pop, molto anni 60, dichiaratamente anni 60, con il grandissimo successo della splendida Eternal Flame, e poi la fine. Susanna Hoffs ha poi intrapreso una carriera solista di non grande successo, ma di grande rispetto. Le Bengals nel 1985 entrano in studio per registrare il loro secondo album, che è quello che contiene e conterrà Manic Monday, ma soprattutto è quello dal quale a un certo punto, sul finire del 1986, verrà estratto il singolo Walk Like an Egyptian. Walk Like an Egyptian sarà poi il singolo più venduto in America nel 1987. È un disco di Frank Light che probabilmente è un po' troppo sintetico, un po' troppo perfettino, secondo i primi fan, diciamo così, anche la critica più severa. Eppure le Bengals sono comunque simpatiche, sono comunque brave, ci sanno fare dal vivo, hanno questa peculiarità canora che li lega alla tradizione del folk americano, ma anche a quella degli Hollies e dei Beatles degli anni 60 britannici. Da questo Different Light, che naturalmente andò al numero uno in America proprio al principio del 1987, benché fosse stato pubblicato qualche mese prima e benché Manic Mondays avesse fatto furore nella primavera del 1986, pensate che tra fila lunga ebbe questo disco, andiamo a ascoltare un pezzo proprio adatto, appropriato, perché è una cover proprio dei Big Star di Alice Chilton. Questa è September Girls e queste sono le Bengals. Yeah. e con le Bengals di Susanna Hoffs di Vic Peterson siamo arrivati in conclusione. È un po' più veloce questa puntata, voi per la mancanza di Marco, voi per la mia scarsa forma fisica che vediamo di ripristinare, ancora non è successo ma fra un po' dovrò ritornare, speriamo non sotto i lampi, fulmini e acqua a catinelle. E voi anche perché comunque la materia è composta da canzoni veloci, sbarazzine, fresche, e quindi alla fine vi promettiamo che la prossima puntata sarà tutta dominata dal progressive più sperimentale, con pezzi di 25 minuti, e quindi andrete a letto tutti quanti in maniera veloce. Però vi lasciamo con un gruppo, forse uno degli ultimi esempi di gruppo power pop, i Gin Blossoms. I Gin Blossoms che esordiscono nel 1992, arrivano da Tempe, Arizona, e sembra che non ci sia spazio per una cosa, per un gruppo del genere, però azzeccano un singolo, azzeccano Hey Hey Jelsley, che li porta nella top 20 americana, e alla fine questo album che si intitola New Miserable Experience, e invece non è assolutamente miserabile, diventa un successo fragoroso. È ancora il periodo in cui i dischi si vendono in maniera forte, e il disco riesce, l'album riesce a vendere nella sola America oltre 4 milioni di copie. La parabola dei Gin Blossoms continua con un album seguente che vende un altro paio di milioni di copie, ma si arresta poi nel 1997, perché le cose belle, le cose fresche, il pop più sbarazzino, più voglioso, più fragoroso, più fresco, più giovane, e appunto perché giovane forse deve finire in fretta. Saggi Gin Blossom e noi con loro, Radio Atlanta, Bla 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 on the Rock on Air, Mauro Magnitosi, insomma Davide e Marco lo spirito, vi danno appuntamento alla prossima settimana. Questi sono i Gin Blossom con Lost Horizons. Ciao.
This indecision on anybody else.